Sì, vi saluto in nome del Signore, sono ancora privilegiato di stare qui davanti, ripeto sempre le stesse cose perché è veramente un grande privilegio e è veramente, innanzitutto, prima di toccare a voi, il Signore parla a me e dico sempre, il Signore a me mi dà 150% e a voi vi darà 100% se tutto va bene. A volte può anche essere 70 o solo l'80. È importante che portiamo qualcosa a casa quest'oggi. Vorrei prima di iniziare chinare il capo e chiedere al Signore che possa benedirci. Signore, vogliamo dirti grazie, Signore, ancora questo pomeriggio, grazie che, sì, Signore, sono convinto che Tu parlerai, Signore, nei nostri cuori. Vogliamo, Signore, non solo essere uditori, Signore, ma vogliamo anche mettere in pratica le Tue parole, quindi chiedo che possa, Signore, riempire il nostro cuore in modo che anche metteremo in pratica, come spesso sentiamo uscendo questa porta, Signore. Ti ringrazio in anticipo perché, Signore, Tu parlerai nei nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. Oggi vi saluto in modo particolare. Vi saluto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Perché è particolare? Perché, vi do anche subito la risposta, lo Spirito Santo. Ne parliamo poco. Parliamo del Padre, parliamo del Figlio, ma dello Spirito Santo ne parliamo pochissimo. E infatti, riflettendo questa settimana cosa dovrei predicare, mi sono chiesto, ho chiesto a Dio, Signore, cosa vuoi Tu che io predicasse oggi? E sono arrivato alla conclusione che il credente in generale parla molto volentieri del Padre, molto volentieri del Figlio, ma poco dello Spirito Santo. Ma se lo Spirito Santo è un personaggio di cui anche la Bibbia ci parla, dobbiamo anche toccare questo tema, perché è una persona importante con un ruolo importantissimo nelle scritture e nelle nostre vite. E quindi il tema che io oggi ho dato a questo messaggio appunto è l'energia, se il telecomando funziona, l'energia del credente quando lo Spirito Santo agisce. E con un piccolo video voglio adesso, tra poco, entrare in questa introduzione. Ma riflettiamo un attimo questo, sì, questo quadro qua. Due persone, uno con la batteria vuota, l'altro invece pieno di energia. Vi sentite anche voi a volte così? Vuoti e poi tutto un tratto ripieni o forse meno pieni, forse solo la batteria a metà. A volte è come il cellulare che abbiamo che nell'ultimo secondo, zac, mettiamo la spina perché sono pochi secondi che mancano che si spegne il cellulare. Però arriviamo proprio al limite. E io mi ritrovo spesso. Vediamo se funziona questa cosa qua. Quell'uomo lì, quella figura lì sulla sinistra, con la batteria vuota. E su questo discorso oggi il Signore ci parlerà. Diamo questa introduzione, ascoltiamo e guardiamo questo.
Tutti noi in qualche occasione abbiamo sentito parlare dello Spirito Santo, ma se ne volessimo davvero capire il significato, quale sarebbe un buon posto dove cominciare?
Bisogna cominciare dal principio, ovvero dalla prima pagina della Bibbia. Il mondo prima della creazione viene descritto come un luogo caotico e oscuro, ma al di sopra del caos vediamo aleggiare lo Spirito di Dio, pronto a creare la vita, l'ordine e la bellezza.
Ok, ma cos'è esattamente lo Spirito di Dio?
Lo Spirito è il modo in cui gli autori biblici parlano della presenza personale di Dio. La parola ebraica è Ruach.
Ruach.
Sì, è un suono gutturale, avrai la sensazione di schiarirti la voce.
E allora, cos'è?
Bene, Ruach può riferirsi a un certo numero di cose, ma tutte hanno in comune l'idea di energia.
L'energia? E perché?
Hai presente quell'energia invisibile che fa muovere le nuvole e ondeggiare i rami?
Sì, il vento.
Bene, in ebraico è Ruach.
Capisco.
Adesso fai un bel respiro. Lo senti dentro di te?
Cosa? L'aria?
Sì, ma in particolare l'energia, giusto? La vitalità che ricevi nel tuo corpo quando respiri a fondo, anche quella è Ruach. E questa è esattamente la stessa parola usata nella Bibbia per descrivere la presenza personale di Dio. Così come il vento e il respiro sono invisibili, lo è anche lo spirito di Dio. Il vento è potente, e anche lo spirito di Dio lo è. E così, come il respiro ci mantiene in vita, allo stesso modo lo spirito di Dio sostiene ogni forma di vita.
Sì, Ruach.
Ora, continuando ad addentrarci nella storia biblica, leggeremo spesso di come la Ruach di Dio conferirà un potere e una capacità particolare alle persone, affinché siano in grado di adempiere specifici compiti. La prima persona nella Bibbia a cui accade è Giuseppe.
Lo spirito di Dio gli permette di capire e interpretare i sogni.
Poi accade anche a quest'uomo di nome Bezalel, un artista.
Lo spirito di Dio gli conferisce saggezza e abilità. Gli viene donato un genio creativo e crea dei capolavori artistici nel tabernacolo.
Vediamo anche la Ruach di Dio conferire una speciale potenza anche a un gruppo di persone chiamate i profeti.
Sono in grado di vedere quello che succederà nella storia dal punto di vista di Dio.
Esatto. Ed ecco il problema per come lo videro i profeti. Nonostante la Ruach di Dio avesse creato un mondo molto buono, gli esseri umani si sono arresi al male. Hanno scatenato il disordine a causa delle ingiustizie da loro perpetrate.
Un nuovo tipo di disordine.
Sì, e i profeti dichiararono che sarebbe arrivato lo spirito, proprio come in Genesi capitolo 1. Ma questa volta per trasformare il cuore dell'uomo e conferire alle persone la capacità di amare davvero Dio e il loro prossimo.
E come avverrà questa nuova manifestazione dello Spirito di Dio?
Bene, passeranno alcuni secoli fino a quando ci sarà presentata la persona di Gesù. E proprio all'inizio della sua missione c'è una scena meravigliosa in cui Gesù viene battezzato nelle acque del fiume Giordano.
Sì, il cielo si apre e lo Spirito di Dio scende a posarsi su di lui come una colomba.
In questo racconto leggiamo che lo Spirito di Dio conferisce a Gesù la potenza di dare inizio a una nuova creazione, cosa che vediamo accadere quando egli guarisce le persone o perdona i loro peccati. Crea la vita, laddove prima c'era solo la morte.
Ora, i capi religiosi di Israele si oppongono a Gesù e alla fine complottano il suo omicidio.
Ma anche qui lo Spirito di Dio è all'opera. I primi discepoli di Gesù, avendolo visto risorgere dai morti, dicono che è stato lo spirito vivificante di Dio a compiere quel miracolo.
È l'inizio della nuova creazione.
Sì, ed è ancora in atto. Quando Gesù apparve ai suoi seguaci più vicini, soffiò su loro dicendo: «Ricevete lo Spirito Santo».
Dopo poco lo Spirito scese con potenza su tutti i suoi discepoli.
Affinché diventassero parte di questa nuova creazione per diffondere la buona notizia, imparando a vivere con l'energia e l'influenza dello Spirito di Dio.
E così oggi lo Spirito aleggia ancora in luoghi oscuri.
Sì, indirizza le persone a Gesù, le trasforma e conferisce loro la capacità di amare Dio e il loro prossimo. La speranza di noi cristiani è che lo Spirito porti a compimento quest'opera. La storia della Bibbia si conclude con la visione di una nuova umanità, in un mondo nuovo, pervaso dall'amore e dallo Spirito vivificante di Dio.
Cosa ne pensate? Bello, vero? Wow! Vedere lo Spirito di Dio in azione, incredibile! Quando ho visto questo video sono stato, come si dice? Sì, non avevo parole. E purtroppo però c'è un piccolo problema, miei cari, sapete qual è il problema? Purtroppo non sempre, ma troppo spesso, quella figura a terra che vediamo qua, che deve rappresentare il credente che non dà spazio allo Spirito Santo, sono io. E spesso ascolto delle testimonianze, forse anche sei tu, non lo so, adesso rifletti. Ascolto anche delle testimonianze, sento dire che lo Spirito Santo agisce nelle persone, Ruach, come abbiamo sentito, l'energia del credente agisce nelle persone, e però non lo sento io. Allora, cos'è che non va nella mia fede? Cos'è che non va? Voglio dare risposta a questa domanda così importante, vogliamo voglio presentare il problema di tanti credenti con questo esempio, appunto dando la risposta su questa domanda: ma cos'è che non va nella mia vita di fede? Allora, cosa vediamo? Ancora niente, ma adesso vediamo la porta. E questa porta, mio caro, mia cara, è la porta del tuo cuore, ok? Ora, vediamo entrare il Padre che abbiamo riconosciuto come il Creatore, come colui che ha pianificato la salvezza dell'uomo. E poi questo Padre, Dio, entra nel tuo cuore, prende posto, siamo contenti. E poi entra un'altra persona. Vediamo entrare chi? Gesù, Dio, il Figlio, il Salvatore, che salva le nostre anime, dice, e diventiamo figli di Dio. Infatti in Giovanni 1,12 leggiamo: ma tutti quelli che l'hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Boom. E ci accontentiamo. Siamo contenti? Un bellissimo pensiero. Ho aperto la porta al Padre, al Figlio, sono diventato figlio di Dio, la mia vita finalmente ha un senso. Ma lo Spirito Santo? Un'altra persona? Dov'è? È rimasto fuori. Lo vedete? È rimasto fuori. Allora facciamo entrare la salvezza e lo Spirito Santo. Sì, entra anche perché è lo Spirito Santo che ci riempie, ci dà vita nuova, però sapete com'è? Quando ordino la pizza e quel tizio che viene a portarmi la pizza, gli apro proprio appena appena la porta affinché non veda il caos nella mia vita. È così con lo Spirito Santo. Le apriamo la porta, ma non vogliamo tanto che entra nella nostra vita. Ecco i problemi, miei cari. Ma la domanda è: perché non facciamo entrare lo Spirito Santo, visto che fa parte della Trinità? E qui io penso che abbiamo un problema con le varie denominazioni inventate da noi stessi, miei cari. Ci bloccano. Infatti si parla della Chiesa dei Fratelli e si parla come se non ci fossero altri fratelli del mondo, solo nella Chiesa dei Fratelli. Si parla della Chiesa Battista come se negli altri chiese non esistesse il battesimo. Si parla della Chiesa Carismatica o Pentecostale come se nelle altre chiese non esistesse lo Spirito Santo. Però, miei cari, tutti noi abbiamo bisogno di fratelli. Tutti noi abbiamo bisogno di battesimo. E tutti noi, soprattutto, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Ecco il problema. Forse hai paura di far entrare lo Spirito Santo nella tua vita. Ma la parola ci insegna Ruach, colui che cambia le vite, l'energia del credente. Dio non suddivide la Chiesa in varie denominazioni. Qualcuno di voi ha letto qualcosa del genere? Io non l'ho letto. E io non sono della Chiesa dei Fratelli, non sono della Chiesa Battista, non sono della Chiesa Carismatica, io sono figlio di Dio. E basta. Amen. Forse abbiamo paura che attraverso lo Spirito Santo diventiamo troppo carismatici. C'ho forse paura questa cosa. Però lo Spirito Santo è anche Dio. E quindi entriamo nella domanda: chi è lo Spirito Santo? E con questa foto vi voglio presentare un po' la Trinità. Vediamo il Padre, che non è il Figlio. Vediamo che il Padre anche non è lo Spirito Santo. Vediamo il Figlio che non è Padre, vediamo il Figlio anche che non è lo Spirito Santo, e lo Spirito Santo ovviamente non è Padre né il Figlio. Però se vedete bene, tutti e tre sono Dio. Quindi non possiamo fare a meno, abbiamo bisogno di tutti e tre. Qui Dio Padre il Creatore. Qui Dio Figlio il Salvatore. E qui Ruach, l'energia del credente. Tutte e tre persone sono importanti per la nostra vita. Non possiamo fare meno Tu hai bisogno di Dio Padre, di Dio Figlio e di Dio Spirito Santo. E io non so se hai mai fatto qualche esperienza nella tua vita con lo Spirito Santo, ma so una cosa, chi dà spazio allo Spirito Santo fa delle esperienze eccezionali. E in breve, Marco, adesso vieni qui avanti e ascolteremo della sua esperienza che lui ha fatto con lo Spirito Santo.
Un saluto a tutti. La mia esperienza consiste in questo, che quando ancora abitavamo in Italia con mia moglie e avevamo insomma l'idea di trasferirci, chiedevamo spesso al Signore che ci potesse dare una risposta se effettivamente il trasferirsi in Germania era veramente la via che dovevamo seguire. Spesso ci confrontavamo, chiedevamo rivelazione al Signore affinché potessimo veramente comprendere che questa era la sua volontà. E successe una mattina che, nel mentre stavo prendendo un libro dalla libreria, cadde a terra la Bibbia e cadde a terra aperta. Ero intenzionato a prenderla, a chiuderla, perché ero interessato all'altro libro che avevo preso, e poi invece volli proprio vedere dove si era aperta. E da premettere che qualche minuto prima avevo ripetuto per l'ennesima volta la mia preghiera al Signore: ti prego, dimmi che cosa devo fare e se veramente la nostra famiglia deve trasferirsi in Germania. Allora noi abitavamo, come molti di voi sanno, in Sicilia, alle pendici dell'Etna, a Giarre, e presi la Bibbia e il versetto su cui cadde il mio occhio, nonostante insomma erano aperte due pagine, c'erano decine e decine di versetti, il versetto su cui il mio occhio cadde era su Deuteronomio, al capitolo 2, versetti 2 e 3, dove c'è scritto: il Signore mi disse, avete girato abbastanza intorno a questo monte, volgetevi verso settentrione. Amen. E quindi capii immediatamente che la risposta, diciamo, che stavamo cercando, mi fu data, e ci fu data.
Amen. Amen. È incredibile, no? Dio ti mette qualcosa al cuore e ti parla attraverso lo Spirito Santo. Tu fai delle domande a Dio e Dio ti dà risposta attraverso lo Spirito Santo. E voglio dire anche una cosa, non l'avevo pianificato, ma ve lo dico perché è importante. Io stavo riflettendo su cosa predicare questa settimana. Mi facevo la testa veramente: cosa predico? Fino a mercoledì non sapevo cosa predicare. Passa il mercoledì, ancora il mattino, pensavo, e davo il lavoro, devo andare al lavoro, pensavo: cosa predico? C'è domenica, perché sono pochi giorni poi che rimango per prepararsi. Rientrato a casa giovedì, sono dovuto andare fuori perché era una bellissima giornata. Ho detto a mia moglie: non vuoi venire? Sei stanca, rimane a casa e prendo la bambina, io vado a fare una passeggiata. E uscendo fuori casa mi vide l'anquilino e mi fa: Giuseppe, le 6:30, ancora fuori sei, sempre in cammino, non rimane mai un po' seduto? Ho detto: guarda, devo andare, devo riempirmi di questa energia. Intendevo ovviamente il sole. E strada facendo, poi la piccola si è addormentata, ho detto: ok, Signore, adesso siamo io e te, e ti chiedo cosa devo dire. Cosa vuoi dire alla Chiesa di Francoforte? E niente, ho fatto questa domanda. Sai com'è quando hai tanto di quel tempo, prendi il cellulare, guardi un pochino, e subito questo filmato che abbiamo visto insieme, lo Spirito Santo. Ruach, l'energia del credente. Non è un caso, miei cari. Dio parla ai nostri cuori. E io avevo detto all'anquilino: vado a rafforzarmi, vado a riprendere o prendermi quella energia. Invece Dio ha inteso: tu parlerai di Ruach, l'energia del credente. Non è un caso, miei cari, quando lo Spirito Santo ci conduce nelle nostre vite. Ecco un esempio di tanti lo Spirito Santo può intervenire, si apri la porta e lo fa entrare nella tua casa. E la cosa bella è che nel momento che diamo spazio allo Spirito Santo ci conduce nei nostri sentieri e subito agisce, subito. Infatti in Luca 3,21 leggiamo di come Gesù stesso ricevette lo Spirito Santo, è Gesù, e dopo averlo ricevuto lo Spirito Santo lo condusse dove? Dove? Nel deserto. Ecco, leggiamo quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba. E vi fu una voce dal cielo, tu sei mio figlio prediletto e in te mi sono compiaciuto. Wow, Gesù stesso fu ricevette lo Spirito vita, ma Gesù aveva bisogno. Chi è che l'ha condotto nel deserto? Leggiamo insieme. State dubitando ancora? Luca 4, 1-15. Gesù, questo avviene dopo di che lo Spirito Santo è sceso su Gesù. Allora quindi Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal giardino e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo disse, se tu sei figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. E Gesù gli rispose, sta scritto, non di solo pane vive l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto e mostrandogli in un istante tutti i regni della terra, disse, ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Se ti prostri dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose, sta scritto, solo al Signore Dio tuo ti prosterai, lui solo adorerai. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul pinacolo del Tempio e gli disse, se tu sei figlio di Dio, buttati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordine per te, perché essi ti custodiscono. E anche essi ti sosterranno con le mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose, è stato scritto, non tentarai il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni specie di tentazione, il diavolo si allontanò da lui per ritornare al tempo fissato. E poi ancora una volta, Gesù rientrò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e tutte ne facevano grandi lode. Allora chi ha condotto Gesù se non lo Spirito Santo? E caro fratello, cara sorella, non posso dirti se adesso lo Spirito Santo ti condurrà o in che luogo ti conduce, non posso dirti. Ma una cosa è certa, che chi dà lo spazio allo Spirito Santo ed è pieno dello Spirito Santo non cade quando Satana si presenta per tentarlo. Non cade. Ecco l'energia del credente. Quando interviene Ruach, lo Spirito Santo, anche se ci trovassimo nel deserto e Satana ci tenta, non cadremmo, perché non siamo noi ad agire più, ma è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo non cade nella tentazione. È quello stesso Spirito che ha liberato Sansone dalle mani dei Filistei, vi ricordate? Quando i giudici 15, 12 a 15 leggiamo, gli dissero a Sansone, siamo scesi per legarti e metterti nelle mani dei Filistei. Sansone replicò loro, giuratemi che voi non mi colpirete. Quelli risposero, non ti legheremo soltanto e ti metteremo nelle mani, nelle loro mani, ma certo non ti uccideremo. Lo legarono con due funi nuove e lo fecero salire dalla rupe. Mentre giungeva a Lehi, i Filistei gli venivano incontro con grida e gioia. I Filistei, i nemici, già stavano festeggiando. Yuhu, finalmente abbiamo Sansone nelle nostre mani. E poi leggiamo una cosa molto interessante. Dice: e lo spirito del Signore lo investì. Le funi che aveva al braccio divennero come fili di lino bruciacchiati dal fuoco e i legami li caddero disfatti dalle mani. Trovò allora una mascella d'asino ancora fresca, stese la mano, l'afferrò e uccise con essa quante persone? 1000 uomini. Allora, non so se vi rendete conto, 1000 uomini, una persona che era legata, uccide 1000 uomini. Ma fu Sansone? No, fu lo Spirito Santo. Allora cosa dubiti? Perché dubiti sul fatto che non per forza devi cadere nelle tentazioni? Noi non dobbiamo cadere nelle tentazioni. Il nostro problema è che non diamo spazio allo Spirito Santo che porta vittoria, ed è uguale quanto è grande quel nemico, è uguale quanti uomini sono lì, ma lo Spirito Santo vince per te. Quindi, mio caro e mia cara sorella, non vivere nella menzogna che di alcuni peccati non possiamo liberarci, non è vero. Non è vero. Ecco perché Paolo in Galati 5 dice 5, 16 a 18 scrisse, scusa, non Galati, Corinzi, aspetta, avevo forse, ecco Galati 5, 16, 18 disse: vi dico dunque, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare i desideri della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate quello che vorreste. Ma se vi lasciate guidare allo spirito, non siete più sotto la legge. Camminate secondo lo spirito, leggiamo nel verso 16, e lasciate guidare allo Spirito Santo, leggiamo nel verso 18. Sai, nessuno ti costringe. Infatti Paolo nel verso 18 usa quella parola, dice se. No? E questo ci fa capire che la scelta è libera. Non dice voi dovete. Dice se, ma se vi lasciate guidare dallo Spirito Santo. Quindi se ti lasci guidare hai la libera scelta. La conseguenza è che non sei più sotto la legge e quindi non vive più nel peccato. Ok? Cosa vuol dire questo per noi? È la nostra scelta, miei cari. Noi decidiamo ogni giorno se peccare o no. E se decidiamo di peccare, mettiamo da parte lo Spirito Santo, lasciamo lo Spirito Santo davanti alla porta, ci accontentiamo con la salvezza. Ci accontentiamo anche di stare male, perché ovviamente dentro di te tu noti, lo Spirito Santo ti fa capire, forse bussa di continuo alla tua porta e dice: allo, cosa è successo? E così vive credente a volte. Però, se vi lasciate guidare lo Spirito Santo, non siete più sotto legge, non vive più nel peccato. E questo avviene solo, miei cari, perché non siamo più noi, non è più la carne a guidare la nostra vita, ma bensì lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'energia viva del credente. E se ancora stai vivendo nel peccato, nonostante ciò di aver accettato Cristo nella tua vita, probabilmente non ti lasci guidare dallo Spirito Santo. E lo Spirito Santo non può vivere nel peccato. Tu sei tempio. E lo Spirito Santo vuole vivere dentro di te, ma se non gli fai lo spazio, non potrà vivere dentro di te. È proprio quella fiamma, se vi ricordate, del candelabro che appena appena ti salva, ma hai una vita distruttiva su questa terra. Quindi il Signore vuole riempirti con lo Spirito Santo. Io non conosco il tuo cuore, ma Dio invece sì. E se in questo momento Dio ti sta parlando, non permettere che rimangano solo delle parole. Ecco, è ritornato l'uomo con la batteria scarica. Ma non devi uscire così oggi. Potresti anche essere un uomo pieno di energia. In Luca 11:13 leggiamo: se dunque voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ebbene, forse a questo punto ti chiedi, Giuseppe, perché usi questo verso? Questo verso è più che fare con persone increduli, persone che ancora non hanno ricevuto lo Spirito Santo. Io ho lo Spirito Santo in me perché devo appunto invocare il Signore, chiedere al Signore lo Spirito Santo. Sono stato sigillato con lo Spirito Santo, ma la domanda questo pomeriggio non è se hai lo Spirito Santo, la domanda questo pomeriggio è se sei ripieno dello Spirito Santo. Infatti leggiamo in Efesini 5, 18 a 21 che Paolo dice: non ubriacatevi, il vino porta a dissolutezza, ma siate ricolmi dello Spirito Santo. E qui, mi cari, non parla ai non credenti, qui parla a dei credenti. Quindi non possiamo dire che loro non avevano lo Spirito Santo, ma non camminavano secondo lo Spirito Santo, non erano ripieni dello Spirito Santo. E trovo molto interessante che Paolo mette in paragone allo Spirito Santo cosa? Il vino. Perché se prendiamo il vino e assimiliamo gli effetti del vino con gli effetti dello Spirito Santo, sapete cosa vedremo? Che sono molto simili. I risultati però sono diversi. Vi spiego. Vino e Spirito Santo. Tutti e due cambiano modo di parlare. Strano, no? Tutte e due cambiano modo di agire, tutte e due cambiano modo di pensare. Essendo ripieni sia dell'uno che dell'altro, vedi anche altre cose. Sei un'altra persona. Corrisponde a tutte e due, vero? Ma adesso possiamo mettere vino, possiamo anche mettere i soldi, è la stessa cosa. I soldi ti fanno vedere, ti fanno parlare in un modo diverso, diventi un'altra persona. Cambia il modo di agire, cambia il modo di pensare, vede le cose con altri occhi, sei un'altra persona. Possiamo aggiungere un altro peccato, non fa differenza. Capite cosa Paolo vuole dirci quando dice non siete ripieni del vino, ma bensì dello Spirito Santo? Paolo prende quindi questo esempio del vino e dello Spirito Santo per farci capire che se non sei pieno dello Spirito Santo, sei pieno di qualcos'altro terrestre, di cui Paolo fa adesso anche un elenco nella lettera ai Galati, se vi ricordate. Ora le opere della carne sono manifeste, sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisione, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose. Mentre in Galati 5:22 leggiamo: il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Se viviamo dello Spirito, camminiamo altresì guidati dallo Spirito Santo. Amen. Questo che io mi auguro, ci auguro per noi tutti. Quindi arrivo alla conclusione. Apri la porta allo Spirito Santo. Cosa stai aspettando? Non sei un figlio di Dio? E io, sapete, per un tempo avevo difficoltà di pregare lo Spirito Santo. Perché c'era quell'insegnamento dietro che lo Spirito Santo appartiene un po' più alla denominazione carismatica. E quindi, lontano. No? Ma è sbagliato. Noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Perché ecco, sei quella persona a terra. Perché non gli dai lo spazio. Ripeto, Dio Padre ha il suo compito, il suo ruolo. Dio Figlio ha il suo ruolo e lo Spirito Santo ha il suo ruolo. E se non gli permette di entrare nella tua vita, non ti meravigliare se sembri a terra, sei una batteria scarsa, yeah? Non funzioni. Qualche volta il telecomando si accende, qualche volta no. E se ti senti così, allora spero che tu possa mettere in pratica il messaggio di questo pomeriggio e ritorniamo a questa porta. Questa porta è così importante, dove è entrato Dio Padre nella tua vita, è entrato Gesù Cristo che ti ha dato la salvezza. Ma adesso lo Spirito Santo sta bussando e ancora sta davanti alla porta. E quando lo vuoi fare entrare? E cosa aspetti? Facciamolo entrare nella nostra vita. Yeah? Facciamolo entrare nella nostra vita. E vedrai che ti cambierà. Sarai un'altra persona. Capisci perché i credenti vivono, sì, e combattono contro la carne, mentre il combattimento normalmente lo fa lo Spirito Santo per noi. Non siamo noi. Ma il fatto è che ti devi prima svuotare. Svuotati. Fai entrare lo Spirito Santo. Noi siamo tempi di Dio. La settimana scorsa abbiamo parlato del Tempio, del Tabernacolo. Abbiamo detto che dopo il Tabernacolo ci fu il Tempio e con Gesù Cristo, quando disse ricostruirò dopo tre giorni il Tempio, intendeva noi. Per abitare dentro noi lo Spirito Santo. Ruach, l'energia del credente. Il Signore ti benedica e lo Spirito Santo ti guida. Amen.